Claro. Preghiamo per questa settimana e quella prossima. Signore, risplendi nella nostra comunione. Il nostro desiderio è proprio di vedere il Signore, toccarlo, venire davanti a Lui. Lui ci ha dato il suo regno. Non credere, non temere, piccolo gregge, è il suo buon piacere di darci il regno. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Così questo è gradito al Padre di darci il regno. Lui ha scelto un popolo e vuole darci il regno. Non vorremmo afferrarlo? Tutti giovani, non vorrete afferrare il regno? Questo dipende da noi, non dipende dal Padre. Il Padre ha dato tutto, ha preparato ogni cosa. Che cosa deve fare? Afferralo, afferra questo Cristo. Afferra colui che si è incarnato, che ha vissuto sulla una vita umana. Afferralo nella sua umanità e noi ce l'ha data. Questo Cristo meraviglioso, colui che è stato crocifisso, che ha vinto sulla croce perché abbiamo la potenza della croce, non vorremmo afferrare questo Cristo, questa potenza della croce e tramite questa potenza lodiamolo per la potenza della croce e tramite di essa possiamo vincere in ogni situazione. Tramite la potenza della croce, ma poi lodiamolo per la risurrezione. Che cosa potrebbe resistere alla risurrezione che ha sconfitto la morte? Tutto ci è stato dato. Questo Signore eterno, meraviglioso, che è nel nostro spirito, che è stato portato nel nostro spirito, possiamo afferrarlo, possiamo toccarlo, può essere sempre vicino a noi, Lui. Che cosa non ci ha donato Dio? Dio ci ha dato tutto. Che cosa potrebbe fare di nuovo? Ma chieditelo, che cosa Dio potrebbe darti di più? Il suo figlio, la sua vita, il suo spirito? No, non ci sono alternative per queste cose, non le trovi da nessun'altra parte. Che cosa ti auguri? Abbiamo molti desideri. Ma il più alto, l'elemento più alto che noi possiamo ricevere è la sua vita, la sua vita. Il regno è la sua vita. È potente, è eterno, non passerà mai. Cosa non passerà in questo universo, solo la sua vita non passerà. Tutto quello che è visibile è temporale, ma la sua vita che è invisibile è eterna. Non la vedi? non la vedi con gli occhi esteriori, non puoi nemmeno realizzare, afferrarla con mezzi esteriori, non puoi avere una radio, un ricettore umano che possa ricevere la vita eterna, ma hai uno spirito, tu puoi riceverlo tramite lo spirito, puoi ricevere la vita che Dio ti ha dato. Queste non sono solo parole, non è nemmeno, è lo spirito che ti dà la vita, perché ciò che Dio ti dà è spirito e vita, e questo crea l'atmosfera dello spirito. Il regno è un mistero. Per il mondo, certamente, che non capisce niente il mondo, non capisce niente di questo regno, ma anche per noi è di nuovo, è sempre, rimane un mistero. Perché noi consideriamo tante cose esteriori. La vita naturale è già un mistero, non puoi definirla, puoi solamente afferrarla con delle espressioni esteriori. La vita è questa e quello. La vita si moltiplica, la vita reagisce, la vita fa molte cose, ma non puoi definire la vita. Ma Dio è vita. È un mistero, ma possiamo già darne una definizione. È Gesù Cristo, ma è un mistero. A volte parlo con il Signore, ho detto: Signore, dammi più gloria, più chiarezza, Signor Gesù, davanti, prima di ogni riunione, quando veniamo assieme, quando ci riuniamo. Lotto affinché il Signore possa essere espresso. Il Signore deve poter esprimersi in ognuno di noi. Poco importa che io condivida o no, quello che conta è la gloria del Signore, che Lui si è espresso. Quando siamo in un servizio speciale, preghiamo e lottiamo, e poi quando qualcun altro prende questo compito, non preghiamo più, non lottiamo più. Noi siamo per il regno, quindi combattiamo qualunque persona faccia il servizio. Io voglio vedere la gloria. Il Signore, io voglio la gloria, il Signore è per primo. Signor Gesù, la vita non ha alternative. Fratelli e sorelle, nel ambiente cristiano ci sono molte organizzazioni, ma la vita non ha alternative. Puoi fare molte cose per il cristiano, per un cristiano, ma lo spirito e la vita non possono essere rimpiazzate. Tutto sarà distrutto, ciò che non è questa vita e questo spirito. Ti ringrazia il Signore perché hai visto questa visione. E se non l'hai ancora visto, prega il Signore, chiedigli che ti mostri questa cosa, questa rivelazione. Perché vi sforzate per qualcosa che non soddisfa, che non sfama? Facciamo così tante cose cristiane, ma che non sono il Signore stesso. Questo non ti sfama, non ti disseta, non ti soddisfa. Nella Chiesa dobbiamo essere centrati sulla vita, dobbiamo portare la vita. La vita deve uscire, deve essere chiara. Il compito della Chiesa è proprio di essere diretti, centrati sul Signore. Lui è il centro, Lui è il regno, Lui è tutto. Lui è questa pietra, questo masso che scende dal monte e che distrugge questa statua, tutti i regni del mondo. E alla fine regna sulla terra. Amen. E la Chiesa ha compito di presentare, di rappresentare il suo regno qui sulla terra, di portare il regno sulla terra. Qui è il regno, qui è il regno. Qui tu devi regnare. Forse dirai, sì, il Signore non è solo il regno, non è solo il Signore, anche noi. Sì, è vero, ma con una limitazione. È ciò che il Signore è in te. È ciò che ha già compiuto in te, ciò che ha già cambiato in te. Questo fa parte del regno, ma non il tuo vecchio uomo, non le tue vecchie opinioni, non il tuo io, non la tua carne. Questo non appartiene al regno. Devi poter distinguere chiaramente tra tu e le tue opinioni e il Signore e il suo regno. Devi ammettere che il più grande impedimento per il regno del Signore sono le mie opinioni. Signor Gesù, le opinioni, i miei concetti. Tempo fa? Ho fatto un'esperienza e a mia vergogna devo raccontarvela. Per mostrarvi. Sono andato al Signore. Mio fratello è andato negli Stati Uniti e mi ha lasciato la sua auto. Io ho parcheggiato l'auto nel mio posteggio. No, accanto all'auto di un altro fratello, e quando ho guardato al giorno dopo, sull'ala c'era una grande riga e ho detto, Signore, perché non ti ho obbedito? Mi avevi detto di parcheggiare piuttosto là dietro. Ma io sapevo esattamente perché era il fratello, perché lui ha una macchina bianca. Ero così tanto nei miei pensieri. Ho chiamato il fratello e sono sicuro che era la tua auto. La tua auto ha fatto una riga sulla mia auto. È proprio la pittura bianca come la tua. È esattamente al posto giusto. Ma lui non l'aveva visto. Non ho visto. Ero veramente convinto. E l'ho raccontato a mia moglie. E lei mi ha detto: no, la tua auto era girata dall'altra parte, non può essere quello del fratello. E io dico: no, assolutamente era così. E poi la luce è venuta. Veramente l'auto era girata dall'altra parte, non poteva essere il fratello. Allora ho chiamato di nuovo il fratello, mi sono scusato, erano i miei concetti e mi sono immaginato questo. Ho chiamato mio fratello, ho telefonato a mio fratello che era il proprietario dell'auto e gli ho detto: c'era già un segno bianco? E lui ha detto: sì, è vero, c'era già da tanto tempo. Sì, l'ho fatto quando ero in un parcheggio così una volta. Questo, così, cosa succede con i nostri concetti? Era una qualcosa di esteriore, ma così spesso siamo così, abbiamo gli stessi concetti nella vita di chiesa, siamo testardi e spesso immaginiamo delle cose. È veramente grave. Dobbiamo centrare i nostri pensieri, la nostra intelligenza, la nostra mente centrata sul regno. Fratelli e sorelle, questo deve essere il nostro esercizio sin dall'inizio. Ora, volgi il cuore. Diciotto, ci trasforma, ti trasforma, ti trasforma. È vero, le nostre concetti, le nostre opinioni, che sono così saldi nel nostro uomo naturale, saranno cambiati, trasformati, tramite la luce nelle nostre tenebre, la luce penetra nei nostri pensieri tenebrosi. Signor Gesù, Signor Gesù, venga il tuo regno, non i miei concetti, non devono venire i miei concetti, non tutti i miei desideri. I miei concetti della Chiesa, ma il tuo regno. Tutto non funziona in modo così armonioso, ma il tuo regno deve venire. Abbiamo sviluppato un bisogno di armonia. Se per anni abbiamo avuto una certa armonia nella Chiesa, allora ogni minimo turbamento diventa un problema. Ma dobbiamo chiederci: che tipo di armonia è? L'armonia è proprio la gloria di Dio? Abbiamo sviluppato delle relazioni personali che si sono sviluppate? È così bello? Abbiamo fatto molte cose assieme, ma non è la gloria del Signore. Che cos'è la gloria del Signore? In che modo il Signore ha ricevuto la gloria? Leggiamo Giovanni 12. Versetto 23. Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. Glorificato. Noi ci rallegriamo della glorificazione della gloria del Signore. Tutti vogliono vedere la gloria. Tutti applaudiranno la gloria. Sì, il Signore è così glorioso. Ma poi dice, in verità, versetto 24, vi dico, che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane sole, ma se muore produce molto frutto. Cos'è questa gloria? La gloria del granello di frumento che cade in terra, muore per produrre molto frutto. Vogliamo una tale gloria? Amen. Oppure vogliamo l'armonia? L'armonia dappertutto. La vera armonia passa solo, lo otterremo solo tramite la vita di Dio, e questa vita e la gloria di questa vita lo otteniamo solo se il granello di frumento cade in terra e muore. Non c'è alternativa, non c'è un'altra via. È triste? È sobrio. Tramite la morte in risurrezione. Tramite la morte in gloria. Ricordatevi a come avete iniziato. Che cosa avete ricevuto? La morte e la risurrezione del Signore. Quando avete creduto in colui che è morto per voi e con voi, o voi con lui, e poi è risorto. Questo è stata la vostra via. Una via nella morte del Signore. Romani 6 dice che siamo stati uniti alla sua morte. Nessuno dice alleluia, ma io sì. Sono stato unito alla sua morte, reso conforme alla sua morte. Sono passato attraverso la morte. Sono morto con lui e anche risorto con lui. E voi, anche voi, ognuno di voi, colui che ha accettato il Signore, che si è lasciato battezzare nella sua morte, ha avuto questa esperienza. Questo è il nostro inizio. Avete avuto un altro inizio? Allora non sarebbe stato un buon inizio. Quindi ricomincia ora. Devi lasciarti battezzare nella sua morte e risorgere nella vita. E allora avrete veramente l'entrata nel regno. Ed ora bisogna crescere. Dobbiamo crescere. La vita deve crescere altrimenti non c'è un'altra via. La vita deve crescere e per questo abbiamo bisogno di cibo. Anche lì non c'è un'altra via. Devi chiedi là dove c'è il cibo. Se sai che in un posto c'è miglior cibo, per 10 anni ho cercato cibo nel cristianesimo e mi sono nutrito con molte difficoltà. Ho sopravvissuto, ma appena appena. Il Signore vuole riccamente nutrirci, vuole nutrirti riccamente. Se tu prendi la parola come cibo, Lui può nutrirci assieme e portarci assieme alla maturità. Signore, vogliamo la Tua gloria. Signore, vogliamo più di Te, più del Suo regno. Il Tuo regno venga. Quando diciamo venga il Tuo regno, e si tratta del regno del Signore, allora tu dici, Signore, vieni, vieni di più. Naturalmente dobbiamo ubbidire. Il regno, il Signore, per il regno ha bisogno della nostra ubbidienza. Dobbiamo essere come Daniele, che è un vero modello per noi. Con i suoi giovani compagni hanno deciso, hanno risoluto nel loro cuore di non contaminarsi. Il regno ha bisogno di tali persone che non si contaminano con il cibo del mondo, che prendono una decisione di mantenersi puri e tutta la loro vita, se dimori nel Signore, posso dirti, dimora nel Signore. Dimora nel Signore. Noi siamo dei sarmenti attaccati al Signore, dei tralci che dimoriamo nel Signore. Non lasciarti sviare. Ritorna al Signore. E se hai peccato, ritorna al Signore. Il Signore è la nostra salvezza. Il Signore è la salvezza. Non c'è alternativa. Ciò che è più prezioso di ciò che puoi avere è il Signore stesso. Puoi dimenticare ogni cosa e proseguire e seguire il Signore. E il Signore ci darà anche, aggiungerà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Non pensate che mancherete di qualcosa. C'è una grande tentazione, perché siete cresciuti in questa atmosfera del regno, e a volte ci sarebbe questa tentazione di uscire, di conoscere il mondo per vedere qualcosa d'altro. Ma non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro. Il mondo vuole catturarti, vuole imprigionarti, vuole darti qualcosa per la tua anima. Il mondo può soddisfare per un tempo la tua anima. E quando hai finito con una cosa, ci sarà subito un'altra. Ci sono molte offerte oggi. E sembrerebbe che nella Chiesa ci sia sempre la stessa offerta. a volte sembra troppo poco, ma vi dico, questo è quello che rimane. Noi ci consacriamo per quello che rimane. Più dai la tua vita al Signore, più riceverai. Vi do un consiglio: non prendete il regno alla leggera, sii pienamente, interamente per il regno, e il regno sarà per te. Vale la pena di consacrarsi al Signore. Non abbiamo bisogno di una parola forte. Noi ci mancano le parole per presentare la gloria del Signore. Paolo dice: io vi ho dipinto Cristo, dice Paolo ai Galati, la gloria di questo Cristo, lui quale crocifisso in tutta la sua gloria. Vogliamo il Signore, lui. Il regno di Dio ci è stato offerto, regalato, ma non è un qualcosa, non è una cosa che manipoliamo. È una persona meravigliosa, Gesù Cristo, la persona di Gesù Cristo, che è la persona più degna di essere amata. Toccalo e sarai veramente entusiasmato dal suo amore. Toccalo. Possiamo abbandonare ogni altra cosa. In questo mondo ci sono così tante cose, tante offerte. Ma in questo mondo ci sono offerte molte cose. Amen. Ma qui dobbiamo scegliere questo Cristo e rifiutare tutte le offerte del mondo, perché noi siamo un tale popolo alla gloria del Dio vivente. Un popolo che si consacra pienamente per Cristo e la Chiesa. Noi siamo questo popolo. Signore, dillo al Signore. Signore, siamo la tua Chiesa. Signor Gesù. Non meno né più del suo regno. La Chiesa è il suo regno. Non pensare che la Chiesa sia sempre il suo regno. Ebrei 6 dice: abbiamo fino a avuto un talento. E questo talento è Cristo in noi, la speranza della gloria. Non parliamo di talenti naturali, questi non hanno valore davanti al Signore. Il talento è ciò che è più prezioso che ti è stato dato dal Signore stesso. Adoperalo, adoperalo, applicalo. Non fare niente senza il Signore nella vita di Chiesa, soprattutto nella nostra vita di Chiesa. Amen. Applicare, applicare, applicare. Il regno di Dio è una cosa molto pratica. Non è un bel insegnamento, è tutto, impariamo tutti e poi alla fine lo possediamo, no. A volte dico, ma non so cos'è lo Spirito, ma devo, finché incomincio ad applicare, alzarsi, lodare il Signore, e poi vediamo la vita, la gioia, lode al Signore. Dove sono le mie preoccupazioni? Sono sparite. Perché lì c'è una pratica, c'è qualcosa di pratico. E questo ci rende capaci. Prima avevo molti concetti, non avevo gioia, nessuna luce. E apri la tua bocca e allora subito tutto è qui per tutto ciò che concerne riguarda il regno. Il Signore, tutto è lì. Signor Gesù. Fratelli e sorelle, fratelli e sorelle, serviamo e collaboriamo continuamente il regno. Alcuni hanno l'abitudine di essere silenziosi nella Chiesa. Non essere così silenziosi. Prendi ciò che il Signore ti ha dato, il tuo spirito, esprimilo. Lascialo manifestarsi. Hai un sentimento nel tuo spirito? Lascialo manifestarsi. Abbiamo questa idea di liberare lo spirito. Questo passa spesso, molte volte, dalla bocca. Lasciati liberare dal Signore. Il Signore è così meraviglioso. Ma devi essere un po' attivo. Voi giovani, non abituatevi a rimanere silenziosi. Aprite la vostra bocca. Anche la preghiera è meravigliosa. È un servizio dello Spirito. La gloria è presente ogni volta che sperimenti il Signore. E lo sperimentiamo di gloria in gloria. Quindi la gloria aumenta. Se tu tocchi e sperimenti il Signore una volta al mese, è troppo peccato. Devi essere più attivo. È bene di essere attivo, veramente. Dà una spinta al tuo cuore. In modo che lui si decida. Signore, voglio liberare lo spirito. Signor Gesù. Il tempo passa, ma è il mio peso di essere molto pratico. non dovremmo aspettare molto? Noi lo afferriamo personalmente e come Chiesa. Tutto quello che tutto ciò che favorizza lo spirito è buono. Nella Chiesa dobbiamo fare ogni cosa per favorizzare lo spirito. All'inizio di Timoteo, della prima lettera a Timoteo, al versetto 3 e 4, primo Timoteo 1, 3 e 4, ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Non insegnare dottrine diverse. Cosa significa? Tutto è diverso, in tedesco è tradotto è diverso, tutto quello che è nello spirito. Volgiti allo spirito. No, permetti al Signore di togliere i veli. Tocca il Signore nella sua gloria. Affinché quelli che tu mi hai dati siano con me, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. E prima, versetto 22, versetto 20, non prego solo per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, Padre, sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. L'unità. Ci sono molti sforzi che sono stati fatti nel cristianesimo per ottenere l'unità. Non vorrei contarli tutti, ma una cosa posso dirvi. Quest'unità, questi sforzi per ottenere l'unità, non corrispondono a ciò che il Signore dice in Giovanni 17. Da prima dobbiamo sapere che il Signore per l'unità ha dato la gloria. Non guardiamo, abbiamo gli sguardi rivolti a Lui e Lui ha dato molto per questo, in modo che noi siamo uno. Dobbiamo conoscere il Signore. Ognuno di noi deve conoscere il Signore. Non basta se alcuni fratelli anziani o sorelle conoscano il Signore. Ognuno deve conoscere il Signore e preservare quest'unità. Dobbiamo conservarla. E non è difficile perché tutti nella nuova alleanza siamo stati chiamati a conoscere Lui. Dobbiamo semplicemente cercarlo attivamente. A un certo momento bisognerà prendere una decisione. Dobbiamo discernere tra anima e spirito. Discernere tra l'unità, un certo tipo di unità è l'unità dello spirito. Quando i miei figli erano ancora giovani, c'era una difficoltà nella chiesa, o una grande difficoltà, e alcuni loro amici sono partiti. E si sono trovati soli nella loro età, nella vita di chiesa. Hanno dovuto decidere, dovremmo scegliere se seguire i loro amici oppure consacrarsi alla chiesa. E lì per la prima volta mi hanno detto che sono veramente andati al Signore, seriamente. Lì c'era un bisogno esistenziale e il Signore, hanno aperto il loro cuore al Signore e il Signore li ha aiutati e il Signore ha detto loro: questa è la mia chiesa. E sono stati saldi, resi saldi. Non basta avere un cuore puro e una buona condizione per entrare in presenza del Signore, per ricevere la sua grazia, ma poi non era solo puro Daniele, non era solo puro, ma è stato fedele, era anche fedele al Signore, fedele per il suo piano. E il Signore si è rivelato continuamente a lui. Ha ricevuto così tanta rivelazione meravigliose sul disegno di Dio. E oggi il Signore ha bisogno di questi uomini per il suo regno, che sono fedeli per lui. È un'unità nella gloria del Signore, nello spirito del Signore. Questo non significa che non ci saranno delle valli, ma sii cosciente, il Signore sarà con te nella fornace. Lui ti farà uscire da questa fornace e ti accompagnerà. Il Signore è in mezzo alla fornace, anche nella fossa dei leoni. Abbi fiducia in Lui, sii nel riposo. Anche se 100 o 1000 cadano a tua destra o a tua sinistra, sii fedele, sii puro. Tocca il Signore nella sua gloria. Fratelli e sorelle, il Signore vuole l'unità nella Chiesa. Il Signore ha scelto la Chiesa. Chiedi al Signore qual è la sua chiesa e Lui ti darà la sua risposta. Naturalmente sappiamo che c'è una chiesa, una sola chiesa in ogni località e che il Signore deve avere una sola espressione in ogni località e che il Signore vuole una chiesa edificata. Non un cristianesimo in modo generale. Vuole una chiesa che si consacra a lui per il suo regno, che sia la sua espressione. Lode il Signore per questo. E qui è. Amen, amen. E il Nuovo Testamento ci ha mostrato chiaramente il quadro nel quale deve formarsi questa unità. È la città, non è una persona. Siamo la Chiesa nella nostra località. Pregate perché il Signore dia questa luce a più persone. Le divisioni sono sbagliate. Deve essere chiaro per noi. La sua via è di edificare la Chiesa nella località, con tutti i fratelli e sorelle. Nella vita di Chiesa non ci sono membra passive. Tutti sono attivi nello Spirito. perché il Signore vuole edificare la sua Chiesa con fratelli attivi. Non essere passivo, sii attivo e nel suo regno. Amen. Potremmo dire molte cose. Ma il peso è che il Signore ottenga il suo regno nella Chiesa. Dobbiamo ricevi questa chiarezza su Cristo e la Chiesa e sul suo regno e poi consacrati a Lui pienamente. Tutto che quello che è fatto a metà, il Signore non lo apprezza. Il Signore non sarà soddisfatto e neppure tu. Il Signore vuole una testimonianza sulla terra e vedrai che la sua Chiesa è come un occhio per il Signore. E se tocco agli occhi del Signore, allora provocherò molti danni. Posso fare una cosa e condividere la vita e volgermi sempre al Signore. E rimanere fedele a ciò che il Signore ci ha già mostrato. È veramente la realtà. Per la Chiesa che è gloriosa. Cristo è la testa, è il capo. Tocchiamolo, Lui. E assieme conserviamo l'unità e questo farà la Chiesa gloriosa. Non si tratta solo di avere una posizione giusta nella verità, è giusto, ma non dobbiamo allontanarcene. Ma è ancora più importante che riempiamo la Chiesa di gloria, affinché gli altri vedano questa gloria. Davanti al mondo? Possiamo impressionare il mondo solamente se abbiamo questa gloria. Il mondo vuole vedere questa gloria, vuole vedere che il Signore Dio è veramente tra di noi. Questo è è il nostro slogan, il nostro affisso, la nostra pubblicità. La gloria di Dio è qui. E poco importa quello che succede, noi dobbiamo servire con lo spirito e con la vita. E questo è già la gloria. Questo ministero nella gloria è quello che abbiamo ricevuto. Amen. Come sta scritto in 2 Corinzi 3? Amen. Versetto 7. Amen. 7:8. Ora se il ministero della morte, quanto il ministero, più sarà glorioso il ministero dello Spirito. E poi mostra questo ministero nella gloria. E in realtà è un ministero pieno di sofferenza e di difficoltà. È E poi capitolo 4, versetto 9. Perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Questa, che cosa succede quando la vita è manifestata nel corpo? È la gloria. E noi vogliamo la gloria, ma spesso passa attraverso la morte. A volte tramite le persecuzioni, con delle difficoltà. Allora, portando la croce, produciamo la gloria. Saremo spesse volte offesi nella vita di Chiesa. Ma il fatto che io possa ancora essere offeso mostra che sono ancora molto forte nella mia vita umana. E se dico questo fratello o questa sorella mi ha offeso, parto dalla Chiesa e vedranno veramente quello che succederà? Allora provoco a me un problema. È la tua decisione? Forse posso parlare con te? Posso provare a cambiare la tua idea? Ma la soluzione di tutte le soluzioni è di portare la croce. La croce ti preserva di questi danni che vuoi provocarti. E la croce ti protegge dalle offese dagli altri. La parola è veramente meravigliosa. La croce è meravigliosa. Ma tramite la croce è prodotta la gloria. Perché la Chiesa è un luogo di gloria. E alla fine, veramente per finire, leggiamo assieme Efesini 3, 16 e 17. Affinché gli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore. Amen. Possiamo continuare, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria. Nella Chiesa e in Cristo Gesù. Perché la gloria è qui? Perché c'è la Chiesa? Per la gloria. Per la gloria del Signore. Amen. Questa è una buona meta, vera? Vero? Di generazione in generazione. fratelli e sorelle giovani qui, spero che la visione, la generazione seguente, dobbiate avere e essere centrati solo sulla gloria del Signore, la gloria del Signore nella Chiesa. La Chiesa serve per avere la gloria. Poco importa quel che soffriamo, il Signore deve essere glorificato. Paolo avrebbe potuto avere tutte le ragioni per abbandonare: soffro così tanto, non posso più condividere la parola. Ma Paolo dice, ma ha detto, sì, l'uomo esteriore si distrugge, ma affinché ci sia più gloria per gli altri, ma prima di tutto per il Signore. Noi serviamo il Signore Cristo. Qualunque cosa succeda, noi gli diamo gloria. Il Signore deve ricevere la sua gloria attraverso tutte le circostanze. Noi siamo la sua sposa, siamo il suo corpo, siamo la sua controparte, la sua controparte. E non abbiamo nessun altro compito che è stato fissato da Dio, se non quello di rispecchiarlo ed essere trasformati alla sua immagine, di gloria in gloria. Lo credete? Amen. Lo crediamo. L'abbiamo sperimentato nel passato, 40 anni fa, dall'inizio, fino ad ora. C'è stata una linea chiara della vita. Non vogliamo allontanarci da questo. Finché il Signore ritorna. E questo dipende veramente dal fatto che il Signore ottenga la sua sposa. E alla fine? Sta scritto che la sposa si è preparata. Ci è voluto tempo, ma ora è pronta e il Signore aspetta e non ritornerà finché la sposa non sia pronta. E questo dipende quindi da noi, come il diluvio dipendeva da Noè, finché la sposa non sarà pronta il Signore non ritornerà. Ma dobbiamo fare tutto affinché il Signore ritorni. Venga il suo regno. Signore, torna presto. Amen.